i podcast di radiobue.it.
Buongiorno a tutti e grazie di questo invito a questo convegno che mi pare che stia raggiungendo anche dei livelli di notevole interesse e importanza storico-culturale. Io non sono uno storico, semplicemente cercherò di vedere e di narrare le cose attraverso un vissuto, che è la mia esperienza. E partendo da questo punto di vista, questa mattina, ascoltando il Eduardo González Caleia, mi è venuto in mente una frase di José Saramago, quando era in esilio dal suo Portogallo, e diceva: viviamo un luogo e abitiamo la memoria. Scusa. Ecco, io mi sono spesso ritrovato in questa affermazione, perché io credo che in questi ultimi decenni abbia sostanzialmente vissuto due luoghi. Il luogo dell'accadimento, Piazza della Loggia, 28 maggio 1974, che mi accompagna nel tempo, ma che mi ha mutato la percezione del tempo. Io sostanzialmente considero non più l'anno solare. L'anno va dal 28 al 28. Io quando sono giugno comincio a dire, quasi senza accorgermi, l'anno scorso. Ecco, quindi sono dentro questa percezione del tempo che muta, che l'accadimento mi ha fatto mutare. Il secondo luogo è lo spazio giudiziario. Lo spazio giudiziario visto come il luogo di un'attesa della giustizia. Una giustizia che, definita in quanto tale, potesse riportarti alla dolcezza del ricordo e quindi la possibilità di andare oltre ogni rancore. Ecco, quindi vedete, quando il 22 luglio del 2015 io ho tratto un grande sospiro di sollievo che non aveva nulla a che fare né con la vendetta né con... ma semplicemente perché mi rendevo conto che quella data fissava un punto nuovo di partenza. Il 22 luglio, quindi, dicevo, del 2015, a 41 anni dalla strage di Piazza della Loggia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano conclude il processo d'appello bis, condannando Carlo Maria Maggi, leader indiscusso di Ordine Nuovo Veneto, quale mandante organizzatore, e Maurizio Tramonte della strage, e Maurizio Tramonte, militante di Ordine Nuovo e informatore dei servizi di sicurezza, che a quella strategia eversiva aveva prestato adesione attiva. 22 luglio 2016, esattamente un anno dopo, il Tribunale dei Minori di Brescia apre un incidente probatorio nei confronti di un neofascista che all'epoca aveva 17 anni, Taffaloni, perché si trattava di valutare se una delle fotografie di Piazza della Loggia scattate immediatamente dopo la strage lo ritraesse. I periti confermeranno al 93% che era lui. Quindi noi oggi ci troviamo di fronte al Tribunale dei Minori a probabilmente a giudicare un soggetto che oggi ha circa più o meno 60 anni. Ecco, questo vi dà la dimensione della dilatazione del tempo. E credo che qui abbia davvero ragione Leo Longanesi quando ci diceva che quando potremo dire la verità ce la saremo dimenticata. Quindi noi oggi, a 42, ormai quasi a 43 anni di distanza, potremo giudicare, ma con il Tribunale dei Minori, uno dei probabili o possibili esecutori materiali della strage di Piazza della Loggia. Pochi giorni dopo questo incidente probatorio, la Corte di Milano ci consegna le motivazioni e riconosce con onestà che il suo lavoro di lettura complessiva delle vicende stragiste è stato possibile proprio perché questo processo ha rappresentato, tra virgolette, la sintesi del periodo 69-74 per risalire al 1980 con la strage di Bologna. Quindi, 41 anni dopo, 43 ormai. Il tempo pesa, ma non dimentichiamo però questo importante pezzo di verità, io lo voglio sottolineare, che la Corte milanese ci ha consegnato e che è il frutto dell'impegno della città e delle sue istituzioni, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni varie che ogni anno alimentano la memoria e la domanda di conoscenza e di giudici inquirenti che non si sono stancati di ricercare le responsabilità. Accanto a loro, gli avvocati di parte civile spesso richiamati positivamente nelle motivazioni che hanno contribuito a ricostruire il complessivo quadro processuale. Quindi un impegno attivo che ci dice che è possibile tracciare un confine tra violenza e democrazia. Vorrei infine dire cosa ha significato questa sentenza per noi, vittime o familiari di vittime. In primo luogo, fuoriuscire dal vuoto dell'impunità e sentirti, entro certi limiti, riconciliato con le regole democratiche. E in secondo luogo, sappiamo però benissimo che quella raggiunta, che la verità raggiunta, per dirla con Cavallari, è la verità possibile, quella cioè che ci è data conoscere nel momento storico dato. Ma fissate alcune responsabilità e storicizzati i fatti, è possibile andare oltre gli stessi per cercare di cogliere il senso storico di quelle vicende. Quindi giustizia, storia e memoria. Una triade che ha fatto da sfondo, io credo, nei vari interventi di ieri e di oggi, dove storia e memoria, soprattutto, tendono a completarsi e si rivelano indispensabili per la memoria pubblica. Ma se storia è conoscenza critica del passato, comprensione delle ragioni dell'accadimento, dei suoi fini, la memoria richiama le radici del proprio vissuto, dà risposta alle domande individuali o collettive e collettive e quindi dà senso all'accadimento e delle scelte compiute, rintraccia analogie. Diverso però è per la giustizia. La sua verità assume la funzione di una certificazione che il fatto è avvenuto ed è avvenuto attraverso la individuazione delle singole responsabilità e non la lascia quindi attraverso l'impunità in balia degli eventi o delle interpretazioni di parte. Proviamo due esempi. Dopo la sentenza assolutoria di primo grado di quest'ultimo processo, eravamo nel 2010, immediatamente dopo un cittadino mise un cartello sul luogo della strage a fronte di quella assoluzione, con scritto «Qui non è successo niente». Nello stesso tempo, in Parlamento, la deputata bresciana Beccalossi affermava che se i giudici hanno, tra virgolette, se i giudici hanno assolto, significa che dovevano indagare su un'altra direzione, cioè non a destra ma a sinistra. Ecco, io credo che il primo effetto della sentenza d'appello bis sia quello di bloccare questa strumentalizzazione e lo sarà definitivamente se il tutto, certamente, sarà confermato dalla Cassazione. Ma non dimentichiamo un'altra sottolineatura. La sentenza si richiama all'articolo 285 del Codice di Procedura Penale e cioè che la dimensione e ci ricorda la dimensione politica delle stragi di quegli anni. Quindi per fare questo, però, per comprenderla, è necessario collocarla in un suo contesto storico-politico al fine di meglio leggere gli elementi di prova e non visti in modo atomistico come nei precedenti giudizi. Si badi bene, la sentenza nelle sue motivazioni non ci consegna un testo di storia, ma utilizza criteri, strumenti ed elementi anche già codificati in altri giudizi e lo fa per la formazione del proprio giudizio autonomo, cogliendo in merito la complessità e non la semplificazione o visione separata dei singoli elementi, giungendo così, pur all'interno di un processo di natura indiziaria, alla ricostruzione delle responsabilità in termini non più contraddittori. In questo quadro, allora, i depistaggi, che hanno avuto, cito, un ruolo devastante sulle istituzioni, vengono letti, verificati, sovrapposti l'uno con l'altro e ne scaturisce elementi di prova, cito, oltre ogni ragionevole dubbio. Anche qui prendo due esempi. Richiamandola, sono apparsi anche ieri, ma mi sembra importante ricordarli. Richiamando la riunione del 25 maggio 1974 ad Abano Terme, cioè 3 giorni prima della strage, la Corte ci ricorda come non solo l'esaltazione che Maggi fa in quella sede della strada, cito, quale strumento di lotta politica per aggiungere poi che Brescia non deve restare un fatto isolato, ma sottolinea come il generale Del Gaudio e il generale Maletti sapessero in diretta quanto stava accadendo, ma tacciono. Dalla ricostruzione del contesto emerge quindi che la strage è sicuramente riconducibile alla destra eversiva, che trova in tal senso una precisa testimonianza in Vincenzo Vinciguerra, fornita nel processo per la strage alla Questura di Milano e riportata nelle motivazioni. Che ci dice? Dice Vinciguerra: tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono ad un'unica matrice organizzativa. La visione più ampia della strage di Piazza della Loggia ci porta ad una conoscenza nitida e allo stretto legame che intercorre fra le stesse stragi e di cui è sintomatica l'identità di gran parte degli imputati, anche se assolti, e la loro colleganza e derivazione di ordine nuovo, dove lo stragismo era, in loro, una prospettiva non meramente teorica o remoto. Quindi capo Maggi, capo indiscusso dell'ordinovismo veneto, agiva nello stesso tempo con la consapevolezza di poter contare, cito, sulle simpatie se non sull'appoggio diretto degli apparati dello Stato e dei servizi di sicurezza nazionali ed esteri. Questi hanno consapevolmente agito per impedire alla magistratura, cito di nuovo, la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità. Dirà, e mi fa piacere ricordarlo in un'intervista di molti anni fa all'Unità, il giudice Tamburrino, che se nel 1974, lo disse molto amaramente, non mi avessero fermato, alcune stragi non sarebbero avvenute. Anch'io, nel corso del dibattimento, quando venne interrogato il generale Maletti, mi trovai a pensare che la strage dell'Italico, se lui avesse parlato, poteva essere tranquillamente impedita. Se Maggi di quella strage, di quella strategia ne era l'assertore, Tramonta, quella strategia, ha prestato attenzione al punto che il 28 maggio era in Piazza Loggia a seguirne gli sviluppi. Infine, il movente delle stragi. Cito dalle motivazioni: operare un condizionamento ricattatorio sullo sviluppo del processo democratico del Paese. In tal senso, sottolinea la Corte, la strage di Brescia rientra a pieno titolo e costituisce una tragica tappa di quella strategia eversiva. Una frase così con un giudizio che conferma qui un punto estremamente decisivo, e cioè da forza e convinzione e concretezza e riaffermazione a quell'intuizione popolare che determinò poi le modalità della risposta attraverso l'autogestione della piazza e quindi del servizio d'ordine dei funerali. Qui però non posso non richiamarmi alla prima inchiesta, alla primissima inchiesta, quella che scattò immediatamente dopo la strage, e all'istruzione e la sua istruttoria. Prima istruttoria che rappresenta il vero e proprio depistaggio per guadagnare tempo su quella strage e probabilmente non soltanto su quella strage. Da un lato intanto mi preme sottolineare che la prima inchiesta, gli imputati vengono portati a giudizio non per attacco allo Stato, ma come criminalità comune. Questo permette di ridurre la strage a un puro e semplice fatto locale. In secondo luogo, quel processo, quella istruttoria, determinerà una rottura tra le parti civili stesse nella conduzione del processo. E io credo che se oggi noi dobbiamo saper guardare a quella rottura con straordinaria, per certi aspetti e fino a un certo punto, valore, perché essa ci ha permesso di arrivare a quest'ultima sentenza. Tenete presente che il 28 maggio di quest'anno, quindi prima delle motivazioni della sentenza, il ministro Orlando della Giustizia, dialogando a Brescia con gli studenti, a un certo punto disse: per la strage di Piazza della Loggia si voleva costruire un capro espiatorio. Un capro espiatorio. 2 mesi dopo leggeremo nelle motivazioni della sentenza di Milano che Angelino Papa lo si voleva trasformare nel capro espiatorio di quella strage. Quindi vuol dire che è maturata la consapevolezza di che cosa ha significato quella istruttoria e in che termini ha negativamente pesato su tutto il percorso successivo. Anche qui andrebbe storicamente analizzate le ragioni, partendo dal contesto storico di quegli anni, che era il compromesso storico, che cosa ha potuto avvenire perché così facilmente, per certi aspetti, quella istruttoria trovasse questi elementi sostanziali di depistaggio. E allora la conferma, quindi, ritornando a noi, di questa strategia eversiva, in particolare quella del quinquennio 69-74, la sentenza ci conferma e ce la dà ancora una volta attraverso la figura, in questo caso però, di Carlo Digilio, condannato sia per la strage di Piazza Fontana, sia indicato come colpevole, perché nel frattempo morì, anche per la strage di Piazza della Loggia. Il processo d'appello definirà la responsabilità di Carlo Digilio per aver costruito, consegnato l'ordigno, cose che sono state. Quindi noi siamo di fronte con questa sentenza. Primo, viene certificata l'esistenza di un unico progetto eversivo che si è sviluppato nel tempo, in particolare nel periodo 69-74, che le coperture dovevano servire non solo agli esecutori, non solo ai rapporti e con chi, resta il punto ancora di domanda, intercorrenti con apparati istituzionali, ma anche e soprattutto a tenere nascosto il processo eversivo stesso, come processo di condizionamento della evoluzione democratica del Paese. Ed è amara in tal senso la conclusione della Corte, che sottolinea come il risultato di tutto ciò, cito, sia stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irriducibile funzione di tutela delle istituzioni democratiche, visto che solo un leader oltre ottantenne ed un non più giovane informatore dei servizi a sedere oggi a distanza di 41 anni dalla strage sul banco degli imputati, mentre altri parimenti responsabili hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo questo Paese, ponendo una pietra tombale sui propri intrecci che hanno connotato la malvita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe. Se questo la possiamo considerare come la prima lezione da trarre, la seconda mi pare che riguardi il rapporto tra magistratura e responsabilità politica. È innegabile che in questo contesto la magistratura sia stata investita di un ruolo di supplenza, è il processo il luogo nel quale si doveva affermare la verità totale sulle responsabilità dei fatti. Quando ciò non avveniva, la magistratura ne diventava di colpo la responsabile unica. Tutto però doveva restare chiuso in quel luogo. Sottolinea giustamente Vladimiro Zagrebeschi sulla stampa dell'11 settembre del 2013 che si è così assistito ad una sorta, cito, di abdicazione della politica che trasferisce potere e responsabilità ai giudici salvo poi aggredirli per le conseguenze che ne derivano. Resta cioè il problema della coerenza della politica che chiede rispetto per la propria funzione e le proprie prerogative, ma troppo spesso cerca di evitare di assumere le responsabilità che ne derivano lasciandole agli altri. E infatti, nonostante le responsabilità accertate non sono mai stati estromessi dal corpo istituzionale soggetti come Maletti, Mingarelli, Del Gaudio, Belmonte, Musumeci, soggetti che con il loro comportamento hanno tradito il patto costituzionale e nello stesso tempo hanno ignorato i meccanismi che hanno permesso il prodursi di quei comportamenti. Resta allora che la mancata volontà di fare chiarezza sulle responsabilità politiche, sui meccanismi che hanno prodotto l'impunità, continua a negarsi all'analisi critica della storia, usando la strada facile di leggere e raccontare, quando va bene, la propria storia, ma solo ed esclusivamente in una logica di contrapposizione ad un'altra storia. Io ho fatto perché ho dovuto reagire. La società quindi sembra continuamente vivere in un continuo senso di rivalsa, smarrendo cioè la necessità di una memoria pubblica riconosciuta. Si pensi alla Commissione bicamerale sulle ragioni dell'impunità delle stragi, che dopo oltre un decennio non ha saputo produrre una relazione da sottoporre al dibattito parlamentare. Un terzo elemento che si può trarre da questa sentenza riguarda le regole processuali. Se il processo, cioè in particolare all'esterno, viene visto come una sorta di condanna a priori dell'imputato, la sua assoluzione determinerà a maggior ragione all'esterno quella perdita di fiducia nelle istituzioni, poiché il fatto appunto resta impunito. Viene cioè a perdersi il limite, la consapevolezza del limite della verità giudiziaria, che è nel dimostrare in primo luogo e definitivamente la responsabilità dei singoli soggetti. Questa è la sua funzione. E la magistratura ha subito processi, come dire, di trasformazione anche nella percezione e nella valutazione esterna di quanto avvenuto. E badate bene, siamo stati anche noi criticati come molte parti dei civili, perché molte di noi non hanno ritenuto proporre ricorso in questo processo nei confronti di Pino Rauti e di Delfo Zorzi, in quanto a nostro avviso dal dibattimento non erano emersi sufficienti elementi di prova per continuare a procedere nei loro confronti. È stata, io credo, una giusta assunzione di responsabilità anche nei confronti della città, rispetto alla quale abbiamo dovuto incontrarla per spiegare il perché non ritenevamo, molti di noi, di fare questo ricorso. E allora, proprio per questo va, io credo, sottolineato come questa sentenza sia anche il frutto di un modo di restare dentro il processo, dentro le sue regole, senza cedere assolutamente a pulsioni esterne. Ecco, a mio avviso, perché quest'ultima sentenza si presenti da un lato come un importante risultato positivo per la vita democratica e dall'altro come un elogio alla complessità che chiama tutti alle proprie responsabilità di fronte alla storia. Si badi bene, tutti quanti. Quando dico tutti, guardo anche alle vittime, che con la loro associazione hanno dovuto muoversi in una logica di supplenza stante il disinteresse dello Stato rispetto a queste tematiche. Credo che vada riconosciuto loro il meritorio impegno nel salvaguardare non soltanto la memoria dei fatti, che viene portata avanti con un straordinario lavoro nelle scuole e nelle istituzioni. Ma si pensi, veniva prima citato, alla questione del segreto di Stato o al reato di depistaggio, due problemi di straordinaria importanza sollecitati, portati avanti e proposti dalle associazioni in questa ricerca costante della verità, atte accompagnati nello stesso tempo da comportamenti sociali e dal testimoniare soprattutto che cosa significa violenza, cosa essa produce su di te e sull'insieme della società. Ci ricorda Staiano, e io credo che questo sia un punto importante nella stanza dei fantasmi, che compito dello storico è anche quello di non dimenticare, cito, che i documenti sono soltanto scheletri che vanno nutriti di carne, che nella narrazione i fantasmi dei morti possono diventare entità di carne, ossa, fonti battesimali di un tempo perduto e ritrovato. E quindi anche la sofferenza, la sua memoria deve entrare nell'ambito della narrazione della storia. In tal senso però anche il testimone deve saper offrire il proprio passato alle generazioni che verranno, come un invito a evitare le sterminate zone grigie in cui si vedono solo i fautori del bene e quelli del male, zone grigie in cui non c'è né memoria, in cui non c'è né memoria né cultura, ma far sì che questi luoghi diventino da comodo luogo in cui esserci a luogo in cui ci si abita. Ritorna qui ancora una volta il tema della responsabilità. Ma tutto ciò presuppone che in quanto vittima non mi senta o venga visto come il custode della memoria del fatto. La mia narrazione dovrà tenere conto della mia esperienza, ma anche del fatto che quanto accaduto riguarda non solo chi è stato colpito direttamente, quanto che è l'insieme della società ad essere stato colpito. Se non ho presente questo dato fondamentale, il rischio è quello di restare bloccato dentro la tua dimensione soggettiva e quindi di ignorare che io sono solo una parte di quella storia che deve affiancarsi agli altri attori della storia. Fu quanto mi dissero nel pomeriggio di quel 28 maggio, quando venendo via dall'obitorio, ritornai, mi recai nuovamente in Piazza della Loggia. Le persone presenti mi accolsero con straordinaria umanità solidale, ma nello stesso tempo mi dissero esplicitamente che anche loro erano stati colpiti. Allora anch'io, per comprendere i fatti, devo conoscere e calarmi in quel contesto storico, chiedermi perché di quella violenza, da dove essa veniva e anche chiedermi chi erano coloro che la esercitavano, da che cosa erano spinti ad esercitarlo. Il male, per comprenderlo, occorre penetrarlo, non occorre escluderlo a prioristicamente. Se sono convinto di ciò, devo allora interrogarmi anche sui miei comportamenti. Parlo ovviamente per me stesso, in quanto li ho vissuti direttamente quegli anni. Ma, per fare un esempio, quando nei cortei gridavo «Basco Nero, il tuo posto al cimitero», oppure «Uccidere un fascista non è un reato», non concorrevo forse ad alimentare quell'idea di nemico e di violenza che è il portato centrale della storia del Novecento? Lo faccio come un esempio, ma per dire che è decisivo e ascoltare, ce lo ricordava prima Ceci, ascoltare le varie memorie, non per giustificarle o accettarle in quanto tali, ma per capire quali sono i meccanismi anche umani che stanno dietro queste scelte, dietro certe scelte. E allora mi è sembrato molto importante l'intervento di ieri mattina di Veltrone e al suo vocabolario aggiungerei anche un'altra frase, un altro elemento, quello delle purghe staliniane, che è un modo per dire di espellere dal corpo sociale quanto non rientra nella tua visione, nelle tue concezioni. E quindi anche il non capire che la violenza è anche una forma che ci vuole interrogare attraverso il suo perché esplode. Credo che i fatti odierni, ISIS, eccetera, eccetera, siano lì a chiederci perché quella violenza, quali sono, e interroghi noi, la nostra storia, anche la nostra storia passata. In sostanza, io credo che il discorso pubblico ha bisogno sempre più di coniugare ricerca storica e biografia dei soggetti coinvolti, perché esse ci dicono di come siamo stati immersi nella stessa realtà che ha rischiato e rischia ancora oggi di travolgere. Se ne prendiamo coscienza, da quella stessa realtà possiamo trarre un sostegno potente al processo di umanizzazione che le stragi, la violenza con la sua logica di rottura, di separazione, cerca in ogni modo di negare. Vorrei per un momento, per chiudere, tornare ancora sul 74, e anche per alcune sollecitazioni in modo particolare avute ieri, che è un anno in cui quell'anno tragico non è soltanto di svuoto o di svolto in quanto chiusura di quel quinquennio, anche se il contesto nazionale cambia con la proposta di compromesso storico, e la vera chiusura, a mio avviso, sarà con l'uccisione di Moro nel 1978. Provo cioè a leggere alcuni elementi e alcuni fatti che anche ieri sono emersi. 19 marzo 1974, operazione Basilico condotta dall'allora capitano Delfino. Ho finito. Sì, 5 minuti ci sto. E dall'allora capitano Basilico, che con un rapporto falso seguirà a distanza, partendo da Milano, una 500 carica di 5 di esplosivo, di soldi, eccetera, eccetera, che da Milano verrà bloccata a Sonico per l'intervento e sulla base della indicazione dell'infiltrato Maifredi. E gli arresti vengono fatti a Brescia perché egli ha la maggior possibilità di poterle controllare. Vengono tolti da Milano, che stava indagando su Piazza Fontana, e anche qui si verifica quello spezzettamento decisivo in quei fasti. Il 9 maggio abbiamo l'arresto di Fumagalli del Mar e nello stesso tempo la fuga di Giancarlo Esposti, delle SAM di Milano, il quale nel salutare i suoi genitori dice: «I carabinieri ci hanno tradito arrestando il vecchio». Maletti al processo aggiungerà anche che gli americani non si fidavano più di loro, non si fidavano più di queste organizzazioni eversive. Cosa ci dicono questi singoli atti? Che era in atto probabilmente, lo sottopongo come una ipotesi, che era in atto in quel momento, in quegli anni, una operazione per bloccare preventivamente quelle forze eversive di fronte ad un quadro politico che cambiava. John Volpe segnala alla Casa Bianca che tutto sta fermo in attesa di valutare cosa accadrà con il compromesso storico e l'entrata quindi del PC nel governo. Cautela, dice, non blocchiamo, guardiamo con cautela cosa potrà avvenire. Ma sul versante avversivo che cosa significa e che questo cosa determina? Innanzitutto il referendum del divorzio, ci hanno detto molti di questi nel corso del processo, rappresenta per loro uno spartiacque. Il suo risultato diventava decisivo sulla apertura oppure no al compromesso storico, quindi all'ingresso del Partito Comunista. Quindi con ogni probabilità gli eventi che avvengono diventano una sorta di forzatura rispetto alla consapevolezza di quell'allontanamento che era stato messo in atto e che prima raccontavo. E infatti il 19 maggio Silvio Ferrari compie il primo atto eversivo di cui peraltro ne subirà le conseguenze morendo nel compimento dello stesso. Ma il dato politico del 28 maggio, più importante da quel punto di vista lì, è che questa strage viene e resta unica, viene rivendicata. E si badi bene, è l'unica strage che viene rivendicata. E se è vero che l'attentato rende esplicito l'obiettivo che viene colpito, una manifestazione antifascista organizzata da tutte le forze istituzionali, sociali, con sciopero generali, eccetera, eccetera, nello stesso tempo questa rivendicazione serve a segnalare a chi di dovere che noi restiamo in campo. È una forzatura, quindi, per alimentare ancora quel processo di ricattatorio di condizionamenti. Non è un caso, infatti, che Maletti dirà sempre al dibattimento: noi sapevamo dell'attentato, pensavamo però che non si colpissero persone. E Taviani ripeterà immediatamente, mi verrà alla mente una frase in cui, parlando nel suo testamento di Piazza Fontana, dirà: erano coloro che hanno fatto l'attentato erano persone serie e non volevano uccidere. Qui ricompare la politica del ricatto, che è alla base di un preciso elemento. Gli avversari sono consapevoli di essere usati e sbaglieremmo a pensarli semplicemente dei folli manipolati puramente e basta. Ma pensano anche nello stesso tempo di usare per propri fini anche i servizi segreti. Gaetano Orlando, istruttore riportata nella indagine nella requisitoria del giudice Salvini, a un certo punto racconta e dice: noi sapevamo con le nostre azioni di compiere atti illegali, ma eravamo altrettanto convinti di essere nella legalità, stante i rapporti che avevamo con i civili, con le varie forze armate, eccetera, eccetera, e anche perché la finalità era appunto l'anticomunismo. Quindi si muovevano tranquillamente perché il meccanismo delle coperture sarebbe stato comunque scattato e scatterà, come abbiamo visto. Maletti non solo tace, ma indirizza su altre strade le indagini, cioè la pista Fumagalli andata in Valtellina. Poi alla fine del 74 si concluderà, e qui chiudo, dopo che Andreotti denuncia Giannettini quale uomo dei servizi segreti, interverrà alla fine dell'anno, pensate, il 30 dicembre 1974, la Cassazione fa 3 sentenze alla vigilia dell'ultimo dell'anno, dimostrazione di straordinaria capacità e di abnegazione al lavoro. 3 provvedimenti in un solo colpo. Trasferisce Piazza Fontana a Catanzaro. Trasferisce da Padova il processo, l'inchiesta della Rosa dei Venti, togliendola al dottor Tamburrino. Toglie al giudice Violante l'inchiesta su Sogno, trasferendolo da Torino a Roma. Bloccano, cioè, per tranquillizzare. È il tempo del silenzio che accompagna il tempo dell'attesa. E Miceli ci dirà nell'ottobre di quell'anno: adesso tocca all'altro terrorismo, perché questo non ci serve più. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.